Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria. Cari figlioli, ben ritrovati con il nostro appuntamento del giovedì sera intorno al libro Padre Pio, Uomo di Dio, da me scritto, un libro che potete chiedere in segreteria qualora lo voleste o quando andiamo in giro per gli incontri di preghiera. Abbiamo trattato giovedì scorso la prima parte introduttiva del quarto capitolo, poco noto e poco approfondito, a mio avviso naturalmente, che riguarda la notte oscura di Padre Pio. Non c'è nessun santo o uomo di Dio che abbia avuto una grande missione che non sia dovuto passare, era questo che dicevamo giovedì scorso citando San Giovanni della Croce, dal mistero della notte oscura della fede. La notte oscura della fede è un tempo di aridità incalcolabile, dove sembra quasi che l'anima sperimenti il senso dell'ateismo, non un ateismo, diciamo così, ideologico o, come vorrei dire, pratico, ma un ateismo interiore, cioè sai che c'è Dio, lo cerchi, lo ami, vivi per lui, ma non lo senti. Anzi, tutto si trasforma in tenebra, in buio. Dio adopera questo, diciamo, dinamismo che è pasquale, ve lo ricordo, perché nostro Signore Gesù Cristo è passato dalle tenebre del Venerdì Santo. Questo non l'ho scritto nel mio libro perché non era una trattazione sulla notte oscura, però sarebbe interessante. Giovanni della Croce, a mio avviso modestissimo, non lo ha esplicitato perché è troppo, ostaggio della teologia scolastica e tomista. Quindi molto attento ad approfondire, come nessun altro avrebbe saputo fare, il tema della notte oscura con le categorie a disposizione. Forse sarebbe necessario, ma qua e là qualcuno l'ha fatto, io ricordo alcuni corsi di teologia spirituale che si tengono al Teresianum di Roma, queste cose vengono approfondite, forse sarebbe opportuno collegare la notte oscura al mistero pasquale di Cristo. Chi l'ha fatto è stato il teologo Hans-Urs von Balthasar con la Die drei Tages Theologie, cioè la teologia dei 3 giorni, giovedì, venerdì, sabato santo e poi il mattino di Pasqua. E von Balthasar dice che c'è una notte buia per Cristo che inizia il giovedì santo con il Getsemani e culmina con il grido di abbandono sulla croce della umanità crocifissa di Gesù. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ma poi ultimamente sbocca, sfocia, esplode nella luce del mattino di Pasqua. Allora, la notte oscura non è altro che una partecipazione a questo cammino, pasquale di Cristo. Padre Pio ha dovuto percorrerlo, perché se vi ricordate, giovedì scorso avevamo concluso più o meno dicendo che può capire il dolore altrui chi prima di tutto lo conosce su di sé. E quindi il Signore ha voluto che Padre Pio fosse veramente, per riprendere Isaia, l'uomo dei dolori che ben conosce il soffrire. Padre Pio, come il servo sofferente di Yahweh, di cui si parla nel Carme 52, capitolo 52-53 di Isaia, ha conosciuto il soffrire. Ma adesso andiamo avanti, perché dobbiamo vedere come Padre Pio l'ha affrontato. La volta scorsa, ricordo bene, nelle pagine iniziali del quarto capitolo avevamo cominciato a trattare la maniera con cui Padre Pio cominciava appunto ad argomentare di questo. È molto giovane, ha 23-24 anni, ma entra, prima di ricevere le stimmate invisibili nel 1910 e poi visibili nel 1918, entra in questo cammino oscuro che non è assenza di luce, ma esplosione di luce. Il 22 ottobre del 1910 Padre Pio implora, sono le lettere scritte ai suoi padri spirituali che fanno la radiografia di questo suo percorso che lo porta alla spogliazione totale di sé e dal quale tutti dobbiamo passare in un modo o in un altro. Dice Padre Pio: desidererei proprio da Gesù un momento di tregua. E mentre Dio lascia che il diavolo, tra l'altro, lo assedi da ogni dove, perché con Padre Pio il Signore non è stato affatto tenero, anzi, per questo Santa Teresa d'Avila una volta ha detto al Signore: ma li tratti così male quelli che ami, io li tratto così. Allora Teresa d'Avila ha detto: allora ogni tanto ama anche qualcun altro. Se vi scoprite particolarmente amati dal Signore, preparatevi al peggio. Preparatevi al peggio. Perché proprio nel momento in cui c'è la notte oscura della fede, Padre Pio conosce un assedio, secondo me rarissimo, dei demoni. Non so, io non l'ho scritto nel libro, non me la sono sentita, però proprio per questo le catechesi servono, perché uno ci scrive il libro e poi se legge il libro allora che servono queste catechesi? Perché poi arrivano altre luci, altre considerazioni. Io avrei scritto, per esempio, mi viene in mente ora, che Padre Pio può essere paragonato, per quello che riguarda la lotta diretta con Satana, a Sant'Antonio Abate, il primo monaco del deserto. Io credo che ogni seminarista, ogni prete che voglia intendersene un po', e bisogna che lo si intenda, che ci si intenda in queste cose, non può non leggere la vita di Antonio scritta da Sant'Atanasio, che era discepolo in qualche modo di Sant'Antonio. Antonio Abate per molti anni dovette conoscere uno scontro col diavolo che lascia senza parole. Mi viene in mente solo una cosa che mi è rimasta impressa, perché l'ho lessi quando ero in seminario, che il diavolo, mentre lui pregava, lo sollevava in alto dicendogli: se non smetti di pregare, lì ci vuole una fede evidentemente che non tutti abbiamo, ti getto giù, ti lascio andare. Lui veramente veniva portato in alto e i diavoli lo tenevano e obbedivano a Satana, che diceva: se non la smetti caschi giù e ti sfracelli. E lui continuava a pregare e veramente veniva lasciato giù, solo che non si faceva niente perché Dio non lo permetteva. È solo un esempio. Non so quali altri santi abbiano conosciuto tali co lotte contro il diavolo. Ce ne sono diversi. San Francesco d'Assisi le ha conosciute, ma non ne ha mai parlato apertamente, però ci sono queste lotte incredibili con lo spirito delle tenebre. Ecco, mentre Padre Pio conosce questa notte oscura, conosce anche questo scontro frontale con il diavolo. Ormai Padre Pio, così giovane, 23-24 anni, avanza nel buio più totale. E così egli decide di rimanersene, ecco, avevamo concluso così, ugualmente allegro. Però, quando si vede trascurato dal padre spirituale o dal padre superiore provinciale, allora Padre Pio crolla. Questo va capito, un'anima sensibile che, come Padre Pio, come i santi, non si fida di se stessa. Questo è il segno. Io ho visto in giro in questi anni, figlioli cari, una sicumera da parte di sedicenti anime mistiche che propalano le proprie locuzioni, le proprie visioni, le proprie esperienze mistiche, qualora fossero anche vere, con una facilità, con una leggerezza a chi che sia, a chiunque, e con una sicurezza anche che preoccupa. Preoccupa, la persona veramente visitata da Dio ha un grande trauma, è proprio un trauma che, da cui non si guarisce. Crede di ingannare sé e ingannare gli altri. Quindi Padre Pio aveva bisogno di questo sostegno continuo dei suoi superiori. Per esempio, in data 9 aprile 1911, sono contento che così possiate conoscere, qualora non aveste letto il quarto capitolo, questo aspetto inedito di Padre Pio, perché il mio non è un testo biografico, agiografico, ma vuole andare dentro lo specifico. Scrive Padre Pio: ho scritto altre volte, padre, e lei non mi risponde affatto. E qui è una lamentela, è la lamentela di uno che diversamente rischia la disperazione, rischia il buio dal quale non sa come uscirsene. Quindi esige Padre Pio una risposta. Mi rincresce di dirle che lei non arriva ancora a comprendere il gran bisogno che ho di lei. Non mi privi dunque dei suoi ammaestramenti, ma mi scriva. Padre Pio aveva bisogno, perché poi c'era la distanza fisica. I tempi erano quelli che erano, Padre Pio era già, no, era ancora a casa, a Pietrelcina, e così aveva bisogno di queste lettere che lo rincuoravano. Non avete idea di cosa faceva Padre Pio quando arrivavano queste lettere? Avete mai saputo che San Francesco Saverio, il missionario, al quale penso sempre, spesso io, quando andava in missione e riceveva una lettera di Sant'Ignazio di Loyola, il fondatore della Compagnia di Gesù, suo padre spirituale, dovunque si trovasse, nelle foreste, nelle paludi, nelle giungle, nelle capanne, si metteva in ginocchio, le leggeva in ginocchio, perché per lui erano gocce di paradiso. E qui, se avessimo tempo, dovremmo, se fosse possibile, approfondire il tema della direzione spirituale, dell'autorità nella nostra vita, di una figura che, soprattutto se c'è una missione, se si hanno doni spirituali speciali, che ci guida e ci illumina. Perciò, per Padre Pio, le lettere erano un raggio di luce che rischiaravano il suo cuore affranto, anche se però per poco, perché infine, dopo quella pausa breve, che è passato dalla notte oscura, sa di che cosa stiamo parlando, Padre Pio ripiombava, se possibile, nel buio ancora più fitto. E così sarebbe meglio starsene costantemente, chi è passato dalla notte oscura, però non dalle crisi depressive o dai traumi psichiatrici o psicologici, sono cose diverse. Chi è passato dalla notte oscura sa se sto dicendo il vero. Queste anime si augurerebbero paradossalmente di rimanersene costantemente in quel buio, piuttosto che gustare per qualche istante, per qualche ora, per qualche giorno un po' di luce, sperimentando poi di essere nuovamente gettati nel buio. È un travaglio, figli cari, incalcolabile. Quando uno è nel deserto, scrivo, anche una piccola goccia d'acqua può giovare. E così Padre Pio, immerso nell'aridità, soprattutto l'aridità, perché sì, la lotta col diavolo e poi i tormenti interiori, ma quello che tormentava appunto particolarmente, tormentava, al quale poi a un certo punto si è abituato, ma ancora qui è molto giovane Padre Pio, è l'aridità, il vuoto, così che ogni parola detta dal superiore per lui era un motivo di sollievo. Avete mai notato che le anime più elette, le anime chiamate a particolari cammini missionari, non so come dire, di bene per le anime, sono molto docili e obbedienti al padre spirituale, perché per loro è una garanzia. Vi ricordate che la volta scorsa avevamo detto che Padre Pio per un tempo era stato sottoposto, come lui stesso racconta, alle tentazioni carnali, ma non quelle di un momento, qualcosa di molto grosso. Lui stesso racconterà a volte di essere stato raggiunto da danze di come San Girolamo, anche San Girolamo lo racconta. Danze di giovani danzatrici che erano demoni, che prendevano le sembianze di giovani donne di varia carnagione che gli danzavano attorno al letto, che gli dicevano concediti a noi, ci concediamo a te. A questi livelli arrivava. Accanto però alle tentazioni carnali, intanto, Satana cominciava adesso ad aggiungere la tentazione raffinata della disperazione. Cioè, Padre Pio a un certo punto si convince che, per permissione divina, che se lui sperimenta l'assenza di Dio, ciò era dovuto ai suoi peccati. Questo, immaginate, in una coscienza sensibile che cerca Dio, che ama Dio, che cosa significhi? Era dovuto ai suoi peccati, e così egli non trovava alcuna via d'uscita, spesso lambendo momenti di autentica disperazione. Cioè Padre Pio a un certo punto si convince, per permissione divina, che quello che vive lo vive a causa dei propri peccati. Ora, bisogna dire che un dato di verità c'è, non so se in Padre Pio, ma in tutti noi. Quando soffriamo, figli cari, se siamo attenti, il Signore ci fa capire che lo fa perché ci ama e perché espiamo i nostri peccati. E va bene, se poi abbiamo finito di espiarli e ancora soffriamo, si passa al passaggio più bello: soffri per gli altri. È un passaggio mistico, sorprendente, che è segno che Dio ti ama veramente. Ecco come ci sono anime che soffrono sempre. Io ho conosciuto nella mia vita persone che hanno sofferto da quando sono nate, dalla culla alla tomba. Hanno sofferto. Sofferto. E questo è servito a Dio per tre cose. La prima, espiare i peccati che hanno commesso, evitare che ne commettessero altri, perché la persona che soffre molto pecca meno. E non c'è niente da fare. Guardate, è una grazia soffrire. Perché chi soffre pecca meno, pecca di meno, è più attento. E terzo, serve ad aiutare gli altri. Così voi vedete, io ho letto molte vite dei santi, che caspita, avessi trovato come invece cercavo, avrei scritto una vita su di lui, un santo che stesse bene fisicamente. Niente. Niente. Io, voi sapete, non so se ho mai detto ciò, sono devoto particolarmente di sei santi maschi. Ecco, se voi guardate la loro vita, rimane senza parole. Rimasto senza parole. Sant'Alfonso Maria dei Liguori, tutta la vita, mal di testa, emicranie, febbri, febbri. Poi non parliamo di San Gregorio Papa, tutta la vita stette male, con lo stomaco, non digeriva, non dormiva bene. Alle ultime le ultimi anni della sua vita andava a predicare in barella, messo nella barella. Ecco. E Che ne potrei sapere degli altri? San Giovanni Bosco, che non lo dava a vedere, ma se uno legge i suoi scritti si accorge che stava sempre male con i polmoni, la respirazione, e aveva bisogno di prendere buona aria, o non riusciva a respirare bene tutta la vita, di fatto morì proprio per il problema ai polmoni. E poi anche ebbe nella vita dolori articolari molto forti, a volte non riusciva a muoversi, e gli vennero sopraggiunsero anche altre malattie, perché la malattia è grave. Grazie. Oh, figlioli cari, io vi suggerirei una cosa. Siccome tutti abbiamo la croce, non c'è nessuno che non ce l'abbia. Io vi suggerirei, impariamo a non lamentarcene, ma a ringraziare il Signore. Ecco, Padre Pio, non trova alcuna via d'uscita, e adesso il tempo in cui sente che è disperato. I suoi giorni trascorrono in questi ondeggiamenti che lo sfiancano nell'anima. Per esempio, il 2 settembre 1911 scrive: in me vedo il mistero. A volte mi viene una disperazione grande, perché mi sembra impossibile che Gesù debba perdonarmi tanti peccati. Il più delle volte mi sembra impossibile che Gesù voglia perdermi. Ora, uno si domanda adesso, molto francamente, so se l'ho scritto dopo. No, non l'ho scritto, perché tutto non si può scrivere. Ma che peccati può aver fatto Padre Pio? Non vi fidate di quei santi che scrivono queste cose. Sì. Non è che era immacolato Padre Pio, se possiamo parlare così, avrà avuto pure i suoi difettucci, di natura, che tutti abbiamo, che forse possono al limite, vabbè, io parlo per me che è meglio, che a me mi spingono ai peccati veniali, che caspita, non riesco a star zitto quando una cosa non va come io voglio, devo a tutti i costi dirlo. E provo a star zitto e se non lo dico subito lo dico dopo che è anche peggio. E questo è un peccato veniale. Ma insomma, nel caso di Padre Pio, quali sono questi peccati? Quando lui dice a volte mi viene una disperazione grande perché mi sembra impossibile che Gesù debba perdonarmi tanti peccati, non ha fatto nessun peccato grave Padre Pio. I suoi biografi, quelli che lo hanno seguito da vicino, hanno scritto nei processi di beatificazione, eccetera, che Padre Pio non ha mai avvertitamente compiuto un solo peccato mortale. Ecco, allora era una prova. E in questa fase così delicata, Padre Pio riceve le stimmate invisibili. Vi ricordate che ne abbiamo parlato? Abbiamo già trattato il capitolo delle stimmate. Poi, più in là, dopo che finiremo questo racconto sulla notte oscura, vedremo lo sviluppo di questa esperienza mistica. Per cui, nel 1910 le riceve invisibili e poi nel 1918 visibili. Intanto si ammala gli occhi. Ecco, capito, miei cari, abbiamo di che consolarci. Hai capito? Padre Pio ha le stimmate invisibili. È tentato nella castità, è provato nella disperazione, vive la notte oscura, ha febbri, perché come sapete il termometro raggiungeva la febbre dei cavalli, ora si ammala anche agli occhi, ma non teme di perdere la vista esterna, anzi profitta per dire, questa è la santità, la santità è questa, in data 5 gennaio 1912, che sarebbe contento di perdere la vista fisica, purché gli venisse restituita la vista della fede, la vista interiore dalla quale si sentiva lontano, di cui si sentiva privato. Ora, accanto a Padre Benedetto da San Marco Lamis e Padre Provinciale, che poi, come vi ricorderete, con Padre Agostino Gemelli la pagherà personalmente, accanto a Padre Agostino da San Marco Lamis, il suo padre spirituale, c'è una terza figura che in questo momento aiuta Padre Pio, ed è il suo parroco, perché Padre Pio è a Pietrelcina, in questo periodo che ha 23-24 anni. Padre Pio, a causa della malattia, non può stare in convento, sicché sta in casa. La mamma e il papà gli hanno dato una stanzetta, che è stata a Pietrelcina, lo sa, dove vive da solo. La mamma però andava, sistemava la casa e non poche volte poi lo trovava a terra, insanguinato per le botte dei demoni. Ecco, c'è il parroco di Pietrelcina che lo aiuta nella prova. Dio non fa mai mancare poi i cirenei. Come egli stesso dichiara nella lettera del 13 gennaio 1912, in cui parla proprio di questa presenza di Don Salvatore Pannullo. Solo che però Don Pannullo è anziano, è ammalato, e allora il povero frate si sente lasciato solo e questo aumenta il suo tormento, perché nel frattempo Dio permette che né Padre Benedetto né Padre Agostino gli scrivano spesso come lui desidera. Dopo un brevissimo momento di pausa, che dura poco, la prova si intensifica. Il 2 maggio 1912 confida il pensiero di essere stato abbandonato da Dio a causa dei suoi peccati. E dice che questo tormento è talmente forte, sono parole di Padre Pio, che dice: mi va via quasi la testa. Mi va via quasi la testa. E aggiunge: queste afflizioni mi straziano il cuore. Però intanto egli è costretto a testimoniare che la potente mano di Dio lo visita con i dardi infuocati. Adesso guardate, è veramente difficile spiegare questo gioco misterioso tra l'esperienza buia della fede, la notte oscura, la tentazione della disperazione, le prove contro la castità, però poi sperimenta i dardi infuocati. Questo lo scrive Padre Pio, il 26 agosto, 1916, però sono esperienze rare. Padre Pio scrive: mi sembrava che una forza invisibile, evidentemente la mano di Dio, mi immergesse tutta quanta nel fuoco. Dio mio, che fuoco, che dolcezza! Di questi trasporti d'amore ne ho sentiti molti e per diverso tempo sono rimasto come fuori di questo mondo. Ecco, magari non tutti avremo sperimentato, io credo di no, penso di non averli sperimentati questi dardi infuocati, però che cosa sono queste cose qui, questa fenomenologia mistica? Sono quei momenti in cui a volte anche inaspettatamente, dove tu non pensi, dove immagini, ti raggiunge un pensiero su Dio, un pensiero spirituale che ti riempie di dolcezza, di pace, di soavità, e tu ti senti come in un'altra dimensione. Questo può durare un paio di minuti, può durare un po' di più, anche un po' di meno. E questo dardo infuocato che arriva nell'anima produce una grande pace, una grande gioia. Così, a sua insaputa, il fuoco dell'amore divino lo andava sempre più purificando nel dolore. Padre Pio veniva preparato alla missione che poi tutti noi conosciamo. E lui, a un certo momento, anziché la lamentela, si apre la richiesta di soffrire di più. Questa è l'azione dello Spirito Santo. Egli desidera più che mai la via della croce, come confida nella lettera del 20 settembre 1912. Scrive, e qui c'ha addirittura 26 anni: desidero soffrire sempre di più e soffrire senza conforto, e di ciò ne faccio tutta la mia gioia. Sono parole forti, eh? Parole forse impossibili per noi, non dobbiamo però scoraggiarci, perché questa è azione dello Spirito Santo. La rileggiamo la frase: desidero, dice Padre Pio, 25enne, 26enne, soffrire sempre di più e soffrire senza conforto. Ciò è tutta la mia gioia. Ecco, alcuni santi hanno avuto questo, per esempio penso a Santa Teresa di Gesù Bambino, Teresa di Lisieux. Ecco, Santa Teresina ha avuto anche lei questa esperienza forte, un carisma dello Spirito Santo dal greco charis, carisma viene dal greco, dalla radice charis, che indica la grazia di Dio in noi. E Dio conduce alcune anime a questa identificazione piena con Gesù. E allora per noi è un insegnamento a non lamentarci delle nostre sofferenze, ma a saperci trovare in quel che soffriamo inaspettatamente, improvvisamente, da anni, in quelle croci che vanno e vengono o quelle che ci gravano addosso per un'intera vita, il conforto, la pace. Anche Padre Pio dice che ormai il fatto di soffrire nell'aridità, senza conforto divino, senza vedere nulla, senza sentire nulla, per lui è motivo di gioia. E in questa fase qui Padre Pio sente il bisogno di chiedere il martirio. Se vi ricordate, nel dialogo, una delle puntate secondo me più belle, se non assolutamente la più bella che abbiamo trattata, quella in cui leggevamo dal mio libro Padre Pio, Uomo di Dio, il dialogo scritto da Cleonice Morcaldi a riguardo della Santa Messa. E a un certo punto, questa è una cosa che mi rimarrà impressa per tutta la vita e mi dà molto coraggio nelle mie prove, quando Cleonice domanda a Padre Pio: Padre, come noi figlie possiamo alleggerirti la croce? E Padre Pio risponde: alleggerirla, appesantirla, dirai. Appesantirla, dirai. E quando Cleonice dice: Padre, ma voi avete la corona di spine, possiamo aiutarvi? E che il diadema si dà a tutti? Ecco, veramente lì si entra in un mistero. A un certo punto Padre Pio sente il bisogno di chiedere il dono del martirio, vuole morire martire. Sono fioricari passaggi che solo lo Spirito Santo può suscitare, non sono condizioni della psiche. Guardate che se uno studia la teologia spirituale attraverso l'esistenza di questi grandi, questi gestalter, come li chiamerebbe von Balthasar, gestalter, cioè coloro che illuminano la forma, la gestalt che è Gesù Cristo, si accorgerebbe di una cosa molto importante, che sono passaggi suscitati dallo Spirito Santo che evidenziano come la grazia operi, come direbbe San Tommaso d'Aquino, nella natura e la eleva. La eleva. Padre Pio scrive il 14 ottobre 1912: Padre mio, delle sofferenze me ne faccio la mia felicità. E a Padre Agostino scrive: Non vi ho detto che Gesù vuole che io soffra senza alcun conforto? Non mi ha chiesto egli forse e mi ha eletto per una delle sue vittime? Perciò Padre Pio avverte sempre di più di volersi inebriare di dolore. Alla scuola di Gesù, perché questo è importante, in definitiva è la sequela, miei cari figlioli. Noi siamo eredi da più di 50 anni ormai di una pseudo-spiritualità, come ci ha detto tante volte Benedetto XVI e come ha testimoniato Giovanni Paolo II col suo dolore negli ultimi anni della sua vita, che ha trasformato il cristianesimo da sequela di Cristo sulla via del Calvario a wellness. Cioè, io voglio star bene, ma voi vedete questo sinodo, adesso non voglio come dire, sfociare, debordare, però viene, mette conto pensarlo, questo sinodo che parla della comunione alle persone in peccato mortale che vogliono fare solo quello che loro desiderano, è la sconfitta del primato della grazia ed è la trasformazione satanica del cristianesimo senza croce. Noi dobbiamo lottare contro noi stessi, se non si arriva a questo abbiamo perso di vista quello che è il cammino di fede e la malattia aiuta come nessun'altra. Io ho visto persone in poche settimane con la malattia trasformate pronte per il cielo. E Dio, Padre Pio dirà ad una figlia spirituale, è un ottimo, come si dice, scultore, i colpi di scalpello. Dio ci prepara per il cielo, figlioli cari, fidatevi di me, cosa volete che sia? Andate a farvi la passeggiata a mare, andate sulle montagne a godervi la settimana bianca, andate alle Seychelles, fatevi la spa, le terme, andate a mangiare fuori con gli amici. Io benedico tutto questo, però ricordatevi che il Signore in questa vita non fa che purificarci o prima o dopo o durante. Ecco, e chi più chi meno, perché Gesù lo dice nella parabola del seminatore: a chi il 30, dove il 30, dove il 60, dove il 100. Padre Pio avverte sempre di più di volersi inebriare del dolore alla scuola di Gesù, perché seguire Gesù significa seguirlo sulla via della croce. Se qualcuno vuole venire tra me, prenda la sua croce e mi segua. E la croce non è di dire, come poniamo tanti fanno, ma io non ce la faccio, io così, no. La croce è fonte di pace, la croce è fonte di gioia, la croce è fonte di santità. Per sé e per gli altri, così che mentre si intensificano a quell'età lì, così giovane, ancora prima di avere le stimmate visibili, si intensificano le infermità fisiche e il demonio, fra l'altro, aumenta i suoi attacchi, perché lo vedremo, Padre Pio viene tormentato notte e giorno dal diavolo. Mi viene in mente un episodio in cui Padre Pio, di pieno inverno, viene gettato a terra dal diavolo e lasciato nudo, gli tolgono gli abiti, lo lasciano nudo a terra e Padre Pio tutta la notte rimane nudo e si ammala perché gli viene la febbre. Bah. Padre Pio viene immerso sempre più profondamente nel mistero di questa notte oscura. In data 13 febbraio 1913, convalescente a Pietrelcina, confida a padre Agostino che a causa delle vessazioni notturne del diavolo, e il diavolo colpisce molto di giorno, ma colpisce molto anche di notte. E ci sono persone che guardano, io vorrei dare questa raccomandazione, l'orario, perché dicono che poi le 3 di notte è l'opposto delle 3 in cui Gesù muore in croce. Io ho sempre raccomandato di guardare l'orario, poi ognuno sceglie. Ecco, Padre Pio viene a causa delle vessazioni notturne del diavolo, ma non vessazioni così mentali, che pure sono, però dovrei dire, tremende, secondo quello che Dio stabilisce, ma le vessazioni fisiche. Padre Pio veniva scalzato via dal letto, buttato a terra, picchiato dal diavolo. E queste sessioni che durano da 22 giorni, dice Padre Pio, il mio corpo è tutto ammaccato per le tante percosse. Eppure egli vuole che i dolori si intensifichino. Questa è l'esperienza dei martiri. Se voi leggete la testimonianza dei martiri, si rimane senza parole. Dove trovavano questo coraggio? Dove trovavano questa audacia, questa forza? Era lo Spirito Santo. Coraggio, figli cari, se noi glielo permettiamo, lo Spirito Santo in noi, proprio in quelli più deboli come me, Passate tutti dalla mia parte, vi troverete in buona compagnia come l'uomo più debole del mondo. Proprio in quelli come noi, Dio può compiere grandi cose. Lo Spirito Santo agisce in noi. Padre Pio, provato così come stiamo dicendo, si inebria di dolore, non si regge in piedi, malattie, infermità fisiche, mentali, spirituali e così via. Eppure desidera che i dolori si intensifichino, perché dice è l'unico modo per amare Gesù. E il Signore stesso lo conferma in questo. Sentite cosa scrive Padre Pio il 13 febbraio 1913. Ignoro quel che mi accadrà, so soltanto però una sola cosa con certezza, che il Signore non verrà mai meno nelle sue promesse. Quante volte mi ha detto Gesù poc'anzi, mi avresti abbandonato, figlio mio, se non ti avessi crocifisso. Ecco, quando ci raggiunge una malattia, una sofferenza, di qualunque tipo sia, noi dobbiamo subito pensare che Dio, se non lo vuole, lo permette per il nostro bene. Chissà quale altra strada avremmo seguito. Talora ci muoiono persone care improvvisamente. Dobbiamo pensare che anche questo è amore di Dio, perché quella persona a cui noi teniamo, se è morta così, è andata via improvvisamente, è perché Dio vedeva oltre, era il momento propizio per portarlo in cielo. E Gesù gli dice. Sono parole di Gesù a Padre Pio, sotto la croce si impara ad amare e io non la do a tutti, ma solo alle anime che mi sono più care. Bella questa parola di Gesù, sublime direi, sublime, divina. Sotto la croce si impara ad amare e io non la do a tutti, ma solo alle anime che mi sono più care. In questo modo Padre Pio chiede ormai soltanto di soffrire per Gesù. Nel giugno del 1913 scrive: vorrei avere infinite vite per tutte, spenderle per Dio. È proprio allora che mi lagno fortemente con Gesù che mi offre così poche occasioni di soffrire. La notte oscura intanto avanza. E il 21 ottobre 1912 Padre Pio è costretto a giustificarsi con Padre Benedetto per il fatto di cercare sostegno anche in Padre Agostino. Gli viene chiesto motivo di questo contatto epistolare. Bah, è stato un po' invidioso, presumo, Padre Benedetto, forse perché lui era superiore, quindi non lo so. E quindi Padre Benedetto gli chiede conto: come mai tu adesso ti rivolgi a Padre Agostino se ci sono io? Padre Pio risponde: sono stato sempre nemico della doppiezza. Se ho ottenuto una corrispondenza letteraria col padre lettore Agostino, l'ho fatto perché in tali momenti non ho potuto reggere sotto il peso schiacciante delle fosche ombre che aggravano l'anima mia. Le fosche ombre di cui parla Padre Pio, che sono un modo diverso di parlare della notte oscura, lo aggravano e per questo chiede comprensione. Aggiunge: se conosceste il mio martirio, babbo mio, trovereste giusta la mia asserzione. Vorrei che il mio dolore vi fosse palese per meritare il vostro compatimento. Ormai però Padre Pio, così provato, desidera a questo punto di poter morire e di essere finalmente con Gesù. Lo scrive chiaramente il 29 dicembre 1912 a Padre Agostino. Il vivere qua giù, Padre mio, mi annoia. È un tormento così amaro per me il vivere della vita dell'esilio che quasi non ne posso più. Dovrà campare altri 50 anni e passa, anzi 60 anni, circa 55 anni in più. Il pensiero che in ogni istante posso perdere Gesù mi dà un affanno che non so spiegarlo. La strada invece si presenta sempre più dura e aspra. Dovrà vivere ancora a lungo, lui che in data 7 luglio 1913, all'età di 27 anni, scrive e confida a Padre Benedetto: oh vita, quanto sei crudele per me, quanto sei lunga, oh vita che per me non sei più vita. Beh, qui siamo proprio di fronte al registro mistico, no? Vi ricordate Teresa d'Avila, pati e te non mori. Patire, soffrire e non riuscire a morire. O vita che per me non sei più vita, ma tormento, o morte, non so chi può temerti mentre per te ci si apre alla vita. Divenuto via via esperto del soffrire, ancora sebbene giovane d'età, Padre Pio avanza desideroso ormai soltanto di unirsi definitivamente a Gesù sulla croce. Il dolore a questo punto diventa per lui l'unica vera gioia ed è una trasformazione che la grazia opera in lui al fine di renderlo presto strumento eletto per le anime. Il dolore o rende egoisti in maniera clamorosa o apre alla corredenzione. Gesù, tra l'altro, gli fa intendere chiaramente che il suo futuro sarà martirio e dolore, ma non c'è da stupirsi. L'esempio paradigmatico, secondo me, è l'Apostolo Paolo. Quando si converte ad Anania, che si preoccupa, Gesù dice: non temere, anche lui si converte. Insomma, io gli mostrerò quanto dovrà soffrire per me. Ecco, questo Gesù dice di Paolo, il quale Paolo poi scriverà, dirà. E ovunque vado so che mi aspettano catene e tribolazioni. Ecco, il Signore non ci inganna, non ci illude. Gesù gli fa intendere che la sua vita sarà martirio e dolore. Lo scrive nel giugno 1913 a Padre Benedetto. Il Signore mi fa vedere che tutta la mia vita futura non sarà altro che un martirio. Provato nel fisico, a lungo infermo. E qui mi vengono in mente le parole di San Giovanni della Croce: o tela, rompi, come dice, notte oscura, rompi la tela a questo dolce incontro. Cioè, c'è nella vita di Padre Pio, di alcuni santi che sono lì sempre sul limite del morire, non muoiono finché Dio non vuole perché devono realizzare una missione, ma sono sempre lì sul punto finale della vita. Liminari potremmo chiamarli, santi liminari. Provato nel fisico, scrive a Padre Agostino, desiderare la salute. Perché come Padre Pio del tutto infermo, anche se ancora giovane, sarebbe andare in cerca di gioie per me e non cercare di sollevare Gesù. Questo facciamolo anche nostro, sulle nostre sofferenze, cercare di superarle a tutti i costi, disperarci perché non accade, non piace a Gesù piace che le accettiamo per amore. E Padre Pio scrive, e in questo è il maestro della fede, prima ancora che in tutto il resto. Sì, io amo la croce sola. La amo perché la vedo sempre alle spalle di Gesù. Gli attacchi dei demoni, soprattutto, sono da ciò che più lo fanno soffrire. È costretto talora a rimanersene a lungo a terra, ecco quello che dicevo poco fa. Di notte, nudo perché spogliato dai demoni e del tutto abbandonato ai misteriosi disegni di Dio, scriverà il 13 febbraio 1913. Dopo che costoro i demoni si sono allontanati, sono rimasto svestito per molto tempo perché impotente a muovermi con questa stagione così rigida. Qualche volta è Gesù stesso che lo viene a rialzare da terra, come confida nella lettera dell'8 aprile 1913. Quei cosacci non cessano di percuotermi e di sbalzarmi alle volte anche dal letto, giungendo fino a togliermi la camicia e a percuotermi in tale stato, cioè in nudo. Gesù è sempre amoroso verso di me, giungendo, scrive e confida Padre Pio, fino anche alle volte ad alzarmi da terra e ad adagiarmi sul letto. Gesù stesso lo rimette sul letto. Però in realtà le continue percosse di Satana non fanno che aggravare le condizioni già piuttosto precarie del fisico di Padre Pio, che tuttavia continua a gemere interiormente per il martirio della notte oscura, che per lui è ormai una ferita. Scrive: questa ferita la sento che non è aperta in quella parte in cui si risentono i dolori ordinari, ma nel più vivo dell'anima. Viene il momento in cui egli si arrende, concludiamo per oggi, al proposito di riuscire a spiegare al meglio ciò che vive nell'anima, perché si rende conto che non ci riesce bene. È un'arresa che non fa che accrescere l'agonia interiore. Egli non riesce fino in fondo a far intendere ciò che sperimenta. Scrive: che volete, padre mio? Le agonie dello spirito non mi lasciano. Le sento che sempre più si vanno intensificando nel centro dell'anima mia. E mi pare di continuare a morire. Ecco, questo è propriamente così. Noi si muore in molti modi e poi si muore una sola volta definitivamente, perché è il momento in cui Dio ci chiama a sé per il rendiconto finale, il resoconto finale, e c'è la morte. Questi santi hanno vissuto inspiegabilmente per noi in una condizione di prossimità alla morte, quella vera, quella fisica, starei per dire, senza mai morire. Il non sapere esprimere, dice Padre Pio, tutto ciò che questo Dio dolce va operando nell'anima mia è per me causa di atroce tormento. Però, se questa è una caris, un carisma, come dicevamo all'inizio, un dono dello Spirito Santo, allora non può che produrre appunto agape. Caris e agape sono i due concetti teologici attorno a cui dobbiamo spiegare il mistero della notte oscura. Caris, cioè la sovrabbondante grazia di Dio che ci riconduce alla condizione originaria, prelapsaria, prima del peccato originale, e agape, è una invasione dell'amore di Dio. Perché se non fosse amore di Dio, l'anima verrebbe fuori con la lamentazione e financo con la rabbia nei confronti di Dio. Quante persone che iniziano un cammino di fede, ne ho conosciute nelle parrocchie, nei cammini di fede, poi visitate dalla malattia di sé o delle persone a seccare, poi puntano il dito contro Dio, scadono nell'amarezza, no? E invece quando è caris e agape, cioè quando c'è il carisma di una chiamata alla santità e c'è questa sovrabbondante effusione d'amore che passa attraverso il dolore, l'anima non fa che misteriosamente innamorarsi di Dio, pensare a Lui, cercarlo. Ecco perché Padre Pio dice, parla di un Dio dolce che va operando nell'anima mia. La pena però di credere di essere un ingannato lo divora. Dice, il pensiero che in certi istanti massimamente mi attraversa la mente di poter essere un illuso mi trapassa l'anima. Anche la preghiera ne risente perché diventa sempre più arida. E questo aumenta il suo strazio, scrive il 1 novembre 1913. Mi avviene di trovarmi in una grande aridità di spirito, sento il mio corpo in una grande oppressione per tante infermità, sento di essere impossibilitato a potermi raccogliere e fare orazione, per quanto buon desiderio avessi. Però attenzione, lui continuava ogni giorno a fare poi l'orazione mentale, la meditazione del Vangelo, le pratiche di pietà e soprattutto la liturgia delle ore. Nei tempi stabiliti. Allora direi che questa puntata possiamo concluderla proprio così. Padre Pio viene sempre più introdotto in questa notte oscura per essere purificato, come veniamo anche noi purificati nel dolore. Il dolore viene concepito da Padre Pio per opera dello Spirito Santo come dono di grazia e anche noi possiamo sentirci avvolti da questo, diciamo, dinamismo che passa dalla caris, dalla grazia di Dio che ci raggiunge perché ci ama e quindi dall'agape. Alla fine non è altro che un mettersi alla scuola dell'amore. La croce è la scuola dell'amore, come Padre Pio ci ha insegnato. Coraggio dunque, sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria.